Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale.
RKC presenta
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
Salve a tutti, ben ritrovati. Oggi cominceremo a parlare di qualcosa che è abbastanza complesso, ci riguarda molto da vicino, concerne più la terapia di tipo preventivo che non la terapia di tipo curativo, e proprio per questo ci concerne, dicevo, un po' tutti e tutti da vicino. Parleremo di respirazione, di oligoelementi, spiegherò poi cosa sono, e di inquinamento ambientale, che sono tre fattori molto diversi ma strettamente collegati, molto più collegati di quanto non si pensi. Nelle scorse trasmissioni siamo arrivati a parlare, in questo viaggio che ci porta un po' dentro e intorno al corpo, dei problemi della gola, dei bronchi e dei polmoni. Il respiro, la respirazione, è qualche cosa di connesso, anche se implica molto di più che non il gonfiarsi dei bronchi o dei polmoni e la respirazione che poi noi emettiamo attraverso il naso e la bocca, perché coinvolge l'intero organismo, cioè tutto il nostro organismo viene chiaramente ossigenato da una buona respirazione. Purtroppo oggi non è possibile soltanto imparare delle tecniche respiratorie che possano aiutarci. Bisogna anche cercare di depurare il nostro organismo dagli effetti deleteri di una respirazione che avviene in un ambiente purtroppo altamente inquinato. Cominceremo a vedere oggi quali sono le strategie di massima per difenderci dall'inquinamento. Prima di continuare, volevo soffermarmi un attimo sul valore della respirazione. La respirazione è estremamente importante, però siccome è un'attività che noi facciamo praticamente senza accorgerci, cioè non fissiamo mai o quasi mai la nostra mente sulla respirazione, la diamo un po' per scontato. Va da sé che noi possiamo rimanere senza acqua, senza cibo per abbastanza tempo, invece nel caso dovessimo rimanere senza aria e non potessimo respirare, la nostra fine sarebbe molto molto più breve. Per cui il respiro è un cibo importantissimo. Se noi lo vediamo come cibo, se noi vediamo l'aria che respiriamo come cibo, ci renderemo conto dell'importanza della depurazione, perché noi purtroppo siamo costretti giorno dopo giorno a ingerire un cibo piuttosto inquinato. Per chiusura volevo ricordare che l'importanza della respirazione dell'aria è stata sottolineata fin dai tempi proprio più antichi e anche nella cultura vedica più e più volte. Nelle Upanishad, e scusate la mia dizione che non è proprio delle migliori, si legge: come i raggi sono attaccati al mozzo, tutto è attaccato a questo respiro vitale. La vita si muove con il respiro vitale, il respiro è il padre, la madre, il fratello, la sorella, il Brahman. Peccato che noi adesso abbiamo al posto di questi amici dei nemici che ci circondano. Se fate mente locale al fatto che attraverso la respirazione noi ci liberiamo dalle scorie e inaliamo dell'ossigeno che dovrebbe portare a combustione tutti, dico proprio tutti, i processi vitali del corpo, vi rendete conto di che cosa sia inalare un'aria che non è sufficientemente depurata, anzi è inquinata. Inquinata da che cosa? Cioè, alcuni elementi inquinanti li conosciamo tutti, per esempio un elemento inquinante classico è il piombo. Oggi parleremo di piombo, se ce la faremo parleremo anche di cadmio, che è meno noto, ma prima di cominciare vorrei cercare di spiegare più brevemente possibile, più concisamente possibile, cosa sono gli oligoelementi. Lo faccio perché anche gli elementi inquinanti, cioè anche il piombo e il cadmio al quale vogliamo arrivare, non sono presenti nell'aria per nostra fortuna in modo macroscopico, sono presenti in particelle infinitesimali, proprio piccolissime, per cui sembra, se noi leggiamo dei dati su una rivista o su un giornale, che a quei quantitativi non ci possono fare male, invece i loro effetti sono proprio molto pesanti. E parto dagli oligoelementi perché altrettanto in modo infinitesimale vi dimostrerò come nel nostro organismo agiscono degli elementi a livello infinitesimale che hanno un'importanza vitale. Per cui vediamo prima adesso un esempio di oligoelementi che hanno un effetto benefico, per poi passare, un pochino più edotti dell'importanza degli oligoelementi, a che cosa succede quando respiriamo dell'aria inquinata da oligoelementi negativi. Sappiamo, abbiamo già sentito nominare, l'importanza nel nostro organismo del calcio, per fare un esempio, o del ferro. Ecco, questi sono un po' dei macroelementi, però partiamo da questi, per arrivare al fatto che non soltanto ci sono dei macroelementi che hanno una notevole importanza, ma ci sono anche dei microelementi che hanno un'importanza altrettanto notevole. Sia il calcio che il ferro, che per esempio questi microelementi, questi oligoelementi, oligo vuol dire poco, no? Pochi, come il cromo oppure come il cobalto, hanno, dicevo, un'importanza fondamentale perché lavorano come catalizzatori di nostri processi vitali. Lavorano anche in connessione con le vitamine e con gli enzimi, che sono altrettanti catalizzatori, cioè sono degli starter, in parole povere, di tutti i nostri processi vitali, al punto tale che gli oligoelementi possono essere visti come coenzimi, come una speciale serie, una speciale tipo di enzimi. Vediamo adesso un attimo molto rapidamente per darvi un'idea di che cosa succede nel nostro corpo quando ci sono o mancano questi elementi, questi minerali traccia o oligoelementi. Allora, pensiamo al calcio. Il calcio è molto facile da immaginare perché, dicevo, ne avremmo sentito parlare spesso. In un adulto abbiamo bisogno di 800 mg di calcio al giorno per essere in buone condizioni, cioè deve essere presente questo quantitativo di calcio. Pensiamo invece a un oligoelemento, un minerale traccia, come dicevo, il cromo. Il cromo, da un punto di vista del fabbisogno giornaliero, deve essere presente nel corpo in ragione di un microgrammo, per cui ben 800.000 volte in meno del fabbisogno del calcio. Ciò nonostante, pensate, è pochissimo a questo punto, dicevo, ciò nonostante, se manca il cromo, noi abbiamo come primo effetto uno squilibrio negli zuccheri circolanti nel nostro sangue, cioè i livelli di zucchero si squilibrano e probabilmente tenderanno ad innalzarsi, che comporta veramente uno squilibrio macroscopico per essere un elemento traccia di un microgrammo. Altro esempio, per non uscire dall'esempio dello zucchero nel sangue, ci rimaniamo, parliamo del cobalto. Anche questo è necessario nel nostro sangue a livelli proprio infinitesimali, oserei dire, eppure funziona benissimo e moltissimo per la produzione dell'insulina, che a sua volta influenza i tassi di zucchero circolante nel nostro sangue e collabora molto attivamente con la vitamina B12 per la salute del nostro pancreas. Questo è un dato che volevo sottolineare perché a questo punto dovrebbe essere più semplice immaginare, visualizzare come in realtà noi non abbiamo bisogno di grossissimi quantitativi di piombo o di cadmio per intossicarci. Abbiamo bisogno che questi quantitativi di piombo o di cadmio siano continuamente immessi nella nostra dieta e in questo caso, visto che parliamo di respirazione o di aria, nella nostra aria, nell'aria che respiriamo. Senza purtroppo dimenticare che noi partiamo dall'atmosfera, dall'aria che respiriamo, però nomineremo in questa trasmissione alcuni alimenti, alcuni cibi, dai quali purtroppo traiamo sia il piombo che il cadmio, che vanno a questo punto a peggiorare la situazione. Cominciamo appunto dal piombo. Il piombo è un elemento traccia che giorno dopo giorno si deposita, molto importante perché tutti sapranno che come fonte principale ha lo scarico delle automobili e questo tipo di benzina che viene rinforzata con l'utilizzo del piombo, per cui come poi effetto collaterale noi abbiamo un'inalazione di piombo abbastanza continua. La cosa terribile, io l'ho già nominata in altre trasmissioni, è che le piante dalle quali noi traiamo in pratica praticamente la vita respirano in qualche modo il piombo, ma non lo metabolizzano, non lo assimilano, lo lasciano lì pronto perché poi noi lo possiamo a nostra volta riutilizzare. Per cui noi non solo respiriamo purtroppo il piombo, ma lo ingeriamo tutte le volte che mangiamo delle verdure che sono state coltivate lungo le autostrade o lungo delle vie di percorrenza abbastanza intensa. Oltre a questo, noi traiamo il piombo, purtroppo bisogna dire, da tutta una serie abbastanza vasta di alimenti che sono stati rielaborati da un punto di vista industriale. Vi faccio degli esempi proprio molto classici. Le bevande a base di cola sono state elaborate attraverso dei macchinari che nella gran parte dei casi contengono del piombo. Lo stesso dicasi della birra, lo stesso dicasi del sidro, al punto tale che questi studi sono proprio partiti dal sidro e si è visto che purtroppo il sidro prodotto industrialmente contiene delle tracce di piombo che sono ben più alte di quelle che il nostro organismo possa tollerare. Tutto lo scatolame finisce per contenere delle piccole porzioni di piombo e di cadmio di cui parleremo poi, per cui a questo punto è molto meglio cercare di evitare le bevande summenzionate non soltanto per la ragione del piombo ma perché hanno comunque degli effetti sul fisico che non sono quelli desiderati e comunque evitare delle sostanze che non siano fresche, pronte, perché i processi da una parte di inscatolamento e di imbottigliamento, dall'altra parte di conservazione, non fanno altro che esaltare queste microtracce di piombo e di cadmio che sono presenti e tutt'altro che utili al nostro organismo. Notare che anche alcuni tipi di rivestimento di ceramica, per esempio dei nostri lavandini, può essere fonte di microtracce di piombo. Alcuni piatti di quelli bellissimi artigianali che ci attirano così tanto, se non sono prodotti nel modo corretto, possono essere delle fonti sempre di microtracce di piombo. È molto facile rilevare l'eccesso di piombo nel nostro organismo perché sono stati elaborati ultimamente degli studi sull'analisi minerale del capello. I nostri capelli sono proprio delle specie di radiografie viventi dei livelli di minerali che abbiamo nel corpo, al punto tale che in certe malattie di cui non si riesce a venire a capo si può utilizzare l'analisi del capello per capire se per caso la malattia non sia dovuta a scompenso di elementi minerali nell'organismo. La tecnica per l'analisi del capello è abbastanza complessa, ma l'idea è semplice. Tutti gli elementi di tipo metalloide o non metalloide, comunque i minerali che abbiamo nel corpo, sono rappresentati come in un diagramma nel capello. Per cui noi abbiamo potuto, cioè gli studiosi più che noi che stiamo parlando, hanno potuto rilevare il fortissimo inquinamento di piombo proprio attraverso gli studi che hanno fatto sui capelli degli adulti e dei bambini, molto più grave dei bambini, che rilevavano delle tracce molto alte di piombo. Vedremo fra qualche istante cosa significa avere delle tracce molto alte di piombo nell'organismo. Allora, l'inquinamento da piombo, quello classico, porta dei danni molto gravi che portano fino a morte, e non ce ne occupiamo adesso perché sono molto rari, sono soprattutto degli inquinamenti dovuti a lavorazioni o a contaminazioni che non ci riguardano da vicino. Noi parliamo di questa forma di intossicazione sotterranea che fa sì che giorno dopo giorno noi abbiamo proprio dei livelli piuttosto alti di piombo nel nostro organismo. Allora, come danno avremo comunque dei danni di tipo cerebrale, cioè avremo un'instabilità emotiva, una difficoltà a concentrarci, una difficoltà a dormire, saremo più nervosi del dovuto, tutte caratteristiche che sono difficili da inquadrare in una situazione di eccesso di piombo nell'organismo, ma che comunque sono talmente ampiamente presenti che è difficile non addurli anche a questo, naturalmente. Molto più gravi, in qualche modo, sono i danni al fegato. Produce danni al fegato con coliche addominali. Vedremo poi un po' meglio che tipo di danni. L'aspetto più evidente sono comunque queste coliche recidivanti. Da cefalee, cioè da mal di testa abbastanza frequenti, depressioni e anche cattivo funzionamento renale, però sempre in forma non mai conclamata, cioè è difficile che una persona se ne accorga e possa riferire il suo stato di disagio al piombo. Questi vogliono essere delle indicazioni perché è naturale e giusto capire che molto spesso alcuni disturbi che ci affliggono non sono dovuti specificatamente, che so, all'artrosi o al fatto che abbiamo un possibile calcolino al rene, proprio perché noi siamo talmente circondati da nemici che probabilmente è uno stato di tossicosi che si è accumulato nel tempo e di cui non riusciamo a venire a capo. Un esempio molto semplice che si è visto un incremento ultimamente di bambini che hanno delle difficoltà motorie, nel senso che sono bambini che si muovono benissimo, corrono, saltano anche troppo perché sono irrequieti, però i loro movimenti non sono coordinati a sufficienza, per cui a questo punto si fa fare a questi bambini un corso di psicomotricità, cioè li si aiuta a far sì che i movimenti possano diventare armonici. Negli studi in America hanno rilevato che questi bambini hanno in realtà delle percentuali di piombo maggiori degli altri. Per cui c'è anche da notare una cosa, che i bambini purtroppo sono l'obiettivo specifico del piombo, un po' per la fragilità del loro organismo rispetto a questo agente inquinante, un po' perché, se lo notate, gli scarichi delle automobili sono piuttosto bassi. I bambini camminano ad un'altezza a livello della testa dell'inalazione, insomma dell'aria, più bassa di quella di un adulto, o addirittura in carrozzella sono trasportati, per cui sono nelle condizioni ideali per inalare tutto il piombo che vogliono. Un altro dato interessante da notare è che, per esempio, per i fumatori la possibilità di avere del piombo circolante nell'organismo viene aumentata nel caso di un fumatore del 25%, perché a questo punto c'è proprio una capacità maggiore, in questo caso negativa, da parte dell'organismo di assimilare il piombo. Vediamo un attimo come il piombo si comporta quando entra nel nostro organismo. Il suo principale obiettivo è l'osso. Perché? Perché il piombo tende a depositarsi nelle ossa, cioè trova che sia una sede ideale per intaccare il nostro organismo, viene liberato lentamente dalle ossa, entra nel circolo sanguigno fino ad arrivare al cervello. Allora, una delle prime difese che noi possiamo mettere in atto è quello di avere dei quantitativi di calcio sufficienti e anche forse un po' ridondanti a questo punto, meglio abbondare ma con attenzione naturalmente, dicevo, dei quantitativi corretti di calcio nel nostro organismo, perché esiste proprio un rapporto preciso tra apporto di calcio e metabolismo del piombo. Cerchiamo di far sì che il piombo non possa intaccare le nostre ossa aggiungendo del calcio nella nostra alimentazione. Visto che stiamo parlando di antidoti, cioè di possibilità di salvarci da questa forma di inquinamento, non c'è soltanto il calcio, dopo comunque riprenderemo l'argomento del calcio, c'è anche la vitamina A, che è importantissima, perché la vitamina A ha una funzione nel riciclaggio delle cellule, non soltanto dell'epidermide, come parecchi di voi sapranno, perché la vitamina A viene assunta per avere una pelle migliore, ma anche nel riciclaggio delle cellule delle ossa, nel senso che se una cellula deve venire spazzata via perché ce n'è un'altra pronta, è proprio la vitamina A a fornire questo tipo, cioè non è lei sola naturalmente, ma la vitamina A svolge un ruolo molto importante per far sì che questo tipo di processo avvenga nel modo corretto. Non solo questo è importante da un punto di vista delle ossa, ma dal punto di vista del fegato, perché il fegato, nel caso ci sia un eccesso di piombo nel nostro organismo, mette in atto anch'esso una strategia che è basata sulla produzione di alcuni enzimi che facilitano l'espulsione del piombo in eccesso. La vitamina A è normalmente presente un pochino depositata nel fegato. Il piombo tende a diminuire le percentuali di vitamina A nel nostro fegato e a questo punto il fegato funziona meno bene, per cui se noi aggiungiamo della vitamina A alla nostra alimentazione otteniamo l'obiettivo di far sì che il nostro fegato abbia dei buoni quantitativi della vitamina, sia in grado di lavorare meglio e le nostre ossa producano delle cellule nuove abbastanza in fretta da buttare fuori il piombo. Molto rapidamente, dove troviamo la vitamina A in natura e dove troviamo il calcio in natura? Allora, in natura troviamo la vitamina A negli ortaggi verdi e gialli, negli spinaci, nei cavoli e nelle carote. E invece per quanto riguarda il calcio, credo che ormai tutti siano edotti, lo sappiano tutti, lo trovate nel latte, nei formaggi, meno noto che il calcio si trova nei cereali integrali, mi raccomando, integrali, e nella soia. La soia è ricchissima di calcio, per cui fatene un buon utilizzo. Un'ultimissima cosa sulla vitamina A. La vitamina A non solo ci difende dall'inquinamento da piombo, che purtroppo è presente in tutte le nostre città, ma svolge un ruolo molto importante di elemento anticancerogeno per quel tipo di cancro che prende i polmoni, per cui svolge un'azione doppiamente meritoria. Continuiamo con la nostra listerella di aiutanti contro l'inquinamento da piombo, l'inquinamento del nostro organismo naturalmente, e arriviamo a un alimento molto molto semplice. Chi lo direbbe? Le mele. Le mele sono un alimento utilissimo contro l'inquinamento da piombo. Naturalmente ne dovete mangiare più di una al giorno e consiglio, che esula un attimo dalla trasmissione di oggi, mangiatele lontano dai pasti, altrimenti la mela interferisce con la digestione. Perché la mela è utile contro l'inquinamento da piombo? Perché la mela contiene, oltre alle vitamine di cui è ricchissima, anche la pectina. La pectina è un elemento che si potrebbe chiamare addensante, gelificante, insomma è una specie di emulsione in poche parole, al punto tale che viene usata dall'industria delle confetture, dall'industria migliore naturalmente delle confetture, per addensare le marmellate. Cosa succede? Questa pectina contenuta nelle mele non fa altro che emulsionare, allontanare, in qualche modo inglobare queste microtacce di piombo che sono presenti nel nostro organismo. Allora mi raccomando, a parte il fatto di assumere degli integratori alimentari a base di calcio e a base di vitamina A, mi raccomando, dicevo, utilizzate gli alimenti e elementi curativi che vi ho nominato, perché sono comunque una buona forma di prevenzione. A proposito di integratori alimentari, volevo ricordarvi che c'è un integratore alimentare molto molto ricco di calcio, che è la dolomite, che comunque riprenderemo, che è utilissima sia da un punto di vista ricostituente per quanto riguarda i bambini che hanno molto bisogno di calcio, sia per quanto riguarda gli anziani che hanno altrettanto bisogno di calcio oppure hanno bisogno comunque di metabolizzarlo bene. E questa dolomite è una miscela di calcio e di carbonato di magnesio allo stato naturale. Non si tratta altro che di roccia dolomitica prelevata a determinate profondità in determinate zone, che il nostro fisico riesce ad assimilare benissimo, anzi ne ha dei risultati piuttosto notevoli in beneficio. Siamo arrivati alla fine questa parte che sarà una prima di una serie di una o due puntate per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Volevo semplicemente ricordarvi molto brevemente che potete già cominciare a mangiare molte verdure soprattutto a foglia verde gialla, dicevo, le carote, per farvi un esempio. Cercate di mangiare molti latticini, molta soia, aggiungete degli integratori alimentari a base di vitamina A e di calcio, come per esempio la dolomite, che tra l'altro ha dei costi veramente molto limitati. E durante la prossima puntata continuerò ad elencare quelli che sono gli amici nostri e i nemici del piombo, in maniera che possiamo barcamenarci un pochino meglio in città come le nostre, che sono proprio altamente inquinate. Io vi ringrazio per l'ascolto, mi auguro di ricevere delle vostre richieste specifiche che mi diano anche un'indicazione delle vostre preferenze rispetto agli argomenti. Vi ringrazio comunque per l'ascolto e mi auguro di trovarvi tutti alla prossima puntata. A risentirci.
RKC vi ha presentato Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.